Cari italianglottini, care italianglottine, è trascorso quasi un anno dall'episodio 108, quello sulle leggende di streghe italiane del 5 novembre 2023. Era un tema che avevo scelto perché era passato da poco Halloween e raccontarvi le leggende di diverse regioni italiane che hanno come protagoniste donne dai poteri soprannaturali, capaci di trasformarsi in gatti e volare su un manico di scopa, mi sembrava particolarmente adatto per quel momento dell'anno. Oggi faremo lo stesso, perché fra poco sarà di nuovo Halloween e, tra l'altro, ve l'avevo promesso proprio nell'episodio 108. Mentre però Leggende di streghe italiane trattava questo argomento dal punto di vista culturale, ed è per questo che lo trovate nella sezione cultura del mio sito, l'episodio di oggi lo farà dal punto di vista sociale, ed è per questo che lo troverete nella sezione società. Se andate su italianglot.com, tra l'altro, potrete anche scaricare la trascrizione con una lista di vocabolario di entrambi gli episodi e dei fogli di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Prima di iniziare, voglio anche ricordarvi che da qualche mese è nata la comunità di Italianglot su Discord, per cui se volete discutere con me e gli altri membri di Italianglot dell'episodio di oggi, fare domande, esprimere dubbi, raccontare storie di streghe del vostro paese, potete farlo lì. Troverete tutte le informazioni necessarie su italianglot.com/community. Come abbiamo detto, quelle di cui vi ho parlato nell'episodio 108 sono solo storie fantastiche. Eppure, a volte, perfino le leggende vengono scambiate per fatti reali dalla gente, soprattutto quando manca una cultura scientifica e regna la superstizione. È così che in epoche buie della storia italiana, ma anche di altri paesi, è nata la caccia alle streghe, la persecuzione di migliaia di donne innocenti che venivano catturate, processate e condannate perché considerate pericolose per la comunità. Solo in Europa questa isteria di massa ha portato alla morte di circa 50.000 persone, soprattutto donne, ma anche uomini. Tutto ha inizio nel Medioevo, ma va avanti per ben 4 secoli, fino alla metà del 1700. In particolare, nel 1326, la Chiesa dichiara ufficialmente che la stregoneria è simile all'eresia e bisogna quindi combatterla e sradicarla allo stesso modo. È Papa Giovanni XXII che, con un documento ufficiale, dà l'autorizzazione all'Inquisizione di intervenire contro chi è sospettato di stregoneria. L'Inquisizione è l'istituzione, fondata proprio dalla Chiesa Cattolica, che ha lo scopo di indagare, attraverso un suo specifico tribunale, tutti quelli che hanno idee contrarie a quelle del cattolicesimo, ovvero gli eretici. Il compito è affidato ai frati degli ordini domenicani e francescani, che come due piccoli eserciti al servizio della Chiesa sono i più adatti a questo scopo. Trascorrono gran parte del loro tempo a studiare teologia E chi più di loro ha dunque le conoscenze giuste per capire cosa è bene e cosa è male? Chi meglio di loro può riuscire a capire quando dietro l'aspetto di una donna qualunque si nasconde una strega al servizio del demonio? Ecco, agli eretici, che già sono perseguitati dalla Chiesa Cattolica, ora si aggiungono anche le streghe. Agli inizi del 1400 cominciano perciò i primi processi, gli interrogatori, le torture e le condanne a morte. Nel 1487, poi, due frati domenicani scrivono un trattato in latino, il Malleus Maleficarum, ovvero il martello delle malefiche, chiaramente le malefiche sono le streghe, che per molti secoli è il manuale più consultato da inquisitori e giudici. Tra l'altro, già nel 1484, quindi 3 anni prima, Papa Innocenzo VIII aveva dato a questi due frati domenicani pieni poteri per inquisire, torturare e uccidere le streghe in tutta l'Europa e in particolare in Germania. Ed è così che per tutto il 1500 e il 1600 aumenta notevolmente il numero di processi. Non è solo nel Medioevo, quindi, che l'Inquisizione svolge la sua missione di estirpare il male dalla società, ma anche nel Rinascimento. Questa è infatti l'epoca in cui in Italia nasce l'umanesimo, un movimento culturale col quale si riscoprono i classici latini e greci. Si cerca cioè di ispirarsi alle conoscenze, le usanze e le tradizioni del mondo antico per rinnovare la società e farla rinascere, da cui il termine di rinascimento, dopo i cosiddetti secoli bui del Medioevo. Il problema è che in molti testi antichi di epoca romana si parlava di streghe. Gli antichi romani ci credevano. Era però solo una questione di superstizione, pure leggende che restavano nell'ambito privato, familiare. La Chiesa Cattolica, invece, sposta queste superstizioni dall'ambito privato, individuale, a quello sociale. L'esistenza delle streghe è una minaccia non solo per i valori cristiani, ma per tutta la comunità, se non addirittura per l'umanità intera. Ed è così che cominciano le persecuzioni, che vanno avanti per molti secoli fino al 1782, quando si tiene in Svizzera l'ultimo processo e l'ultima condanna a morte per stregoneria, quella di Anna Göldi. Ma nel corso di questo lunghissimo periodo di tempo, in cui si perde completamente la ragione, cosa succede in Italia? Tutto quello che sappiamo viene dalle migliaia di verbali scritti dagli inquisitori durante i processi. Oggi sono conservati negli archivi comunali e nelle biblioteche di varie città italiane, con storie agghiaccianti che adesso vi racconterò. Uno dei primi processi alle streghe in Europa e in Italia risale al 1428 ed è quello di Matteuccia di Francesco, conosciuta anche come Matteuccia da Todi. Todi è la piccola città in Umbria in cui Matteuccia è nata, ma la donna vive ora nel villaggio di Ripa Bianca, dove tutti la conoscono perché, a quanto pare, è in grado di risolvere problemi di salute e problemi d'amore. La gente viene da ogni parte dell'Umbria per chiedere il suo aiuto. Durante il suo processo vengono messi a verbale tutti i rimedi che lei ha offerto ai suoi vari clienti. Ad esempio, a un uomo che desiderava l'amore di una certa donna, Matteuccia ha dato delle erbe particolari su cui lei stessa aveva fatto un incantesimo. Per fare innamorare quella donna di lui, l'uomo doveva darle da mangiare quelle erbe e farle bere l'acqua con cui si lavava il viso e le mani. A una donna che voleva le attenzioni del marito, il quale invece preferiva andare con altre donne, Matteuccia aveva consigliato di bruciare una ciocca dei suoi stessi capelli, di raccogliere la polvere così ottenuta e dargliela da mangiare o bere. Ma oltre a erbe e capelli, nel verbale si legge che a volte Matteuccia dava ai suoi clienti unguenti ricavati dalla carne e dal grasso di persone morte e perfino rimedi che prevedevano l'uso di ossa e sangue di neonato. C'erano stati anche momenti in cui Matteuccia aveva recitato formule magiche e una di queste parlava del famoso albero di noce di Benevento, quello dove le streghe erano solite riunirsi e di cui vi ho parlato nell'episodio 108. La formula diceva: «Unguento, unguento, mandami alla noce de Benevento». Durante il processo si scrive nel verbale che Matteuccia va personalmente al noce di Benevento 6 mesi all'anno, a marzo, aprile, maggio, agosto, settembre e dicembre, nei giorni di sabato, domenica e lunedì. Alla fine del processo Matteuccia viene giudicata colpevole. La sentenza la descrive come una donna di cattive abitudini e brutta fama, pubblica incantatrice, fattucchiera e strega, e viene così condannata a morte. Il 20 marzo del 1428 viene portata su un asino con le mani legate dietro la schiena e viene bruciata sul rogo. Il prossimo processo di cui voglio parlarvi si tiene invece nel 1539 a Modena. Stavolta è una donna di nome Orsolina, detta la Rossa, a essere accusata di stregoneria. I verbali del suo processo sono scritti in 2 lingue perché gli inquisitori parlano in latino, mentre Orsolina risponde alle loro domande in volgare, la lingua parlata dal popolo. Orsolina è vedova e vive insieme alla figlia Agnese in un piccolo paese di montagna della provincia di Modena. Il processo si apre il 10 maggio. La donna è accusata di prendere parte ai sabba che si tengono nei boschi e di effettuare malefici sui bambini. I sabba sono proprio quei rituali orgiastici e blasfemi in cui streghe e stregoni si riuniscono in presenza del demonio. Ecco, Orsolina inizialmente ammette di aver fatto quello di cui viene accusata. Dice di essersi riunita con altri stregoni, di aver mangiato carne di bue, di aver ballato con loro, di aver battuto 3 volte un bastone a terra per invocare il diavolo e di aver avuto rapporti carnali con lui. Poi però comincia a negare. Dice che, anche se è vero che ha confessato, non ha mai fatto quello che ha raccontato, che è tutto falso. Gli studiosi hanno cercato di dare una spiegazione a questo comportamento così contraddittorio e quella più logica è che probabilmente l'inquisitore aveva promesso a Orsolina una condanna non troppo dura in cambio di una confessione. Tra l'altro, molte delle pratiche raccontate dalla donna a proposito dei Sabba sono descritte nello stesso identico modo nella maggior parte dei processi che si sono svolti in tutta l'Europa tra il 1400 e il 1600. Cosa può significare questo? Beh, che gli inquisitori facevano di tutto per spingere i loro imputati a dichiarare di essere streghe e stregoni e suggerivano loro anche cosa dire durante l'interrogatorio. Ritornando a Orsolina, il 10 giugno viene portata da Modena al tribunale di Ferrara con la speranza di ottenere lì una sua confessione, ma Orsolina continua a negare. E così, dopo 3 interrogatori e nessun risultato, viene torturata. Le vengono messi dei carboni ardenti sotto i piedi. A quel punto non ha altra scelta che confermare quello che aveva dichiarato all'inizio e viene condannata. Dovrà dichiararsi pubblicamente eretica davanti a tutta la comunità nella chiesa di San Domenico, il che rappresenta una grande umiliazione, e sarà imprigionata a vita in casa propria. Quando un eretico o una strega si pentivano, la vita gli veniva risparmiata. Agli inquisitori bastava dare l'esempio alla comunità. Vedete, avevamo ragione, era una strega, ma ora si è pentita. Quando però si commettevano delitti gravi, come nel caso di Matteuccia, che aveva ucciso dei neonati per prendere il loro sangue, allora le streghe venivano condannate a morte. Il prossimo processo è forse uno dei più grandi del XVI secolo, perché dura ben 2 anni e sono coinvolte tantissime persone. Ha luogo a Triora, un borgo ligure di montagna, oggi conosciuto anche come la Salem d'Italia, perché anche nella cittadina statunitense di Salem si era svolto un grande processo alle streghe nel 1692. Il processo di Triora, però, avviene molto prima, nell'ottobre del 1587, quando i suoi abitanti sono ormai sicuri di aver trovato in alcune donne del luogo le responsabili di una tremenda carestia che sta affliggendo da tempo il loro paese. Sono per lo più donne povere, emarginate, spesso vedove anziane, che vivono in una zona periferica al di fuori delle mura, la cosiddetta Cabotina, di cui oggi resta un casolare in pietra che potete anche visitare se vi trovate lì. Una lapide in pietra alla sua entrata dice: «Nel XVI secolo credevasi luogo delle streghe». Le donne di Triora, in realtà, effettuano pratiche benefiche, sfruttano il potere curativo di alcune erbe che conoscono bene, preparano unguenti e al massimo pronunciano strane frasi per completare i rituali, ma più per superstizione che per magia. Questo però basta a etichettarle come streghe. Secondo la gente, proprio perché sono povere, usano la magia e l'aiuto del diavolo per migliorare le loro condizioni di vita. Così, a un certo punto, arrivano in paese diversi inquisitori e il sacerdote Girolamo del Pozzo, che inizia da subito le sue indagini. Durante la messa chiede ai parrocchiani di fare i nomi delle streghe e vengono così arrestate una ventina di donne. Il sacerdote fa trasformare alcune abitazioni in prigioni e fa preparare anche una stanza delle torture per costringerle a confessare. Le donne vengono tormentate così con aghi, braceri ardenti o stese sul cosiddetto cavalletto, un tavolo dove braccia e gambe vengono legate con delle corde e poi si comincia a tirare finché le articolazioni non si slogano. Alcune sono costrette a fare i nomi di altre streghe e così vengono arrestate molte altre donne, anche di origine nobile. Tra queste c'è Franchetta Borrelli, una delle protagoniste principali del processo di Triora, di cui vi parlerò fra poco. Nel frattempo ci sono già le prime vittime. Molte donne subiscono gravi mutilazioni, una di loro si suicida buttandosi giù dalla finestra e si dirà che è stato il demonio a convincerla a farlo, e la sessantenne Isotta Stella muore a causa delle tremende torture subite. Il sacerdote Girolamo del Pozzo scrive al suo vescovo giustificando i suoi metodi. Ci sono donne molto robuste che riescono a sopportare i supplizi e poi ho usato la tortura del fuoco sotto i piedi solo nel caso di 4 o 5 streghe e mai per più di un'ora. Ormai in paese si respira un clima di terrore che nel giugno del 1588 si intensifica ancora di più quando arriva da Genova un commissario, Giulio Scribani, che sostituisce i precedenti inquisitori che nel frattempo vanno via senza aver ottenuto grandi risultati. Scribani invece è deciso a uccidere più streghe possibili. Innanzitutto fa trasferire 13 delle donne inquisite nelle prigioni di Genova e ordina di trovare altre streghe. A Triora cominciano così nuovi interrogatori e torture e la caccia si estende anche ai paesi vicini. Prima vi ho detto che tra le prigioniere c'è anche Franchetta Borrelli, sulla quale Scribani si accanisce particolarmente. Si tratta di una donna di 65 anni che, anche se in gioventù era molto bella, non si è mai sposata. Proprio per questo è considerata una donna dai comportamenti troppo liberi e Scribani l'accusa, tra le altre cose, di essere una meretrice, una prostituta cioè. Franchetta viene spogliata e le vengono rasati completamente la testa e il resto del corpo. Era una pratica umiliante usata molto spesso con le streghe, anche perché si cercava sul loro corpo il segno del demonio, un marchio che chiaramente Franchetta non aveva. La donna viene poi sottoposta alla tortura del cavalletto per 15 ore consecutive, durante le quali implora di essere liberata. «Ho detto la verità», ripete. «Lasciatemi andare! Non ne posso più! Mi sento il cuore scoppiare!» Ma Scribani non si arrende. Anzi, decide di usare anche la tortura del fuoco. Mette delle braccia ardenti sotto i suoi piedi, ma anche così non ottiene nessuna confessione. È pronto a passare a torture ancora più dure quando uno dei suoi assistenti lo convince a smettere. È una donna anziana, fragile, non ha senso continuare. La crudeltà di Scribani però non si ferma perché in quel periodo condanna al rogo diverse donne. Per fortuna però, prima della loro esecuzione, arriva il padre inquisitore di Genova che vuole analizzare lui stesso i fatti e fa trasferire tutte le inquisite nella prigione di Genova dove si trovano già le altre 13 donne di Triora. La loro fortuna è che a un certo punto interviene il doge genovese Davide Vacca, che chiede ufficialmente di mettere fine al processo. È il 23 aprile del 1589 e le donne del carcere di Genova sono finalmente salve. Non conosciamo però il loro destino. Forse sono state liberate, forse deportate o magari sono rimaste in prigione per sempre. Quello che sappiamo con certezza è che la carestia che aveva dato inizio a quest'incubo era stata causata di proposito dai proprietari terrieri di Triora, semplicemente per arricchirsi. E poiché serviva un capro espiatorio, avevano gettato la colpa su quelle povere donne. Nel 2011, comunque, Franchetta Borrelli è stata riconosciuta come vittima dell'Inquisizione e le è stata anche dedicata una piazza proprio a Triora. Ritorniamo a Modena, dove nel 1603 c'è un altro processo per stregoneria. Stavolta l'accusata è Ginevra Gamberini, denunciata da suo cognato Benedetto Rubini. Quando Benedetto va a casa di suo fratello, morto da poco, nota sotto il letto delle scritte che lui interpreta come delle formule magiche, una sorta di sortilegio d'amore. Ginevra nega queste accuse e si difende in tribunale dicendo che qualcuno deve aver scritto quelle formule per vendetta, per farle del male. Anche Ginevra viene torturata, ma non confessa mai. Anche senza una confessione ufficiale, viene però condannata. Dovrà mangiare solo pane e acqua per molto tempo e recitare tutti i giorni delle preghiere. Sapete però qual è la cosa più assurda? Sul fondo della pagina con la sentenza emessa dal tribunale c'è la firma di Ginevra e la firma è una croce. Voi sapete che questo è il modo in cui firma chi non sa leggere e scrivere. Ora, se Ginevra era analfabeta, come aveva potuto scrivere formule magiche sotto al letto? Concludiamo con questa piccola prova di stupidità dell'Inquisizione l'episodio di oggi. E adesso voglio sapere da voi, cari italianglottini e care italianglottine, se nel vostro paese si è svolta la caccia alle streghe. Conoscete storie di presunte streghe che sono state processate e condannate? Raccontatemelo lasciando un commento sulla pagina di questo episodio su italianglot.com, su Spotify, sui social, ma soprattutto venite nella comunità di Italianglot su Discord per parlarne con me e gli altri membri. A proposito, voglio anche ringraziarvi infinitamente per i bellissimi commenti che state lasciando su Spotify. Mi rende davvero felice sapere che questo podcast vi piace e che trovate interessanti gli episodi che produco. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!